Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Oro a Corinne Sutter, bronzo a Lara Gutta Berami. Ancora un grande risultato per la Svizzera nella discesa femminile mondiale di Cortina. La tragedia di ieri a Grancia, muore una 17enne nello schianto di una vettura, feriti altri 4 giovani, tra cui una 16enne, in modo grave. Incomprensibili e opportunisti gli attacchi a Bersè da parte di UDC e PLR. Il Partito Socialista difende l'operato del Ministro della Sanità nell'assemblea virtuale dei delegati. L'Italia ha un nuovo governo. Hanno giurato i ministri scelti da Mario Draghi nei prossimi giorni il passaggio per la fiducia in Parlamento. Il giorno della sentenza per Donald Trump, ieri la difesa in Senato dall'accusa di aver fomentato l'attacco al Congresso, restano scarse le possibilità di un impeachment per l'ex presidente. L'abbiamo ricordata nei titoli, la tragedia che si è consumata ieri a Grancia, ne parleremo tra poco. Prima però la stretta attualità, quella dei mondiali di Cortina, che ci ha appena regalato una nuova grande soddisfazione. La vittoria di Corinne Sutter e il terzo posto di Lara Gutta Berami, ci dice di più Lorenzo Boscolo.
Corinne Sutter è la ragazza, insomma, degli appuntamenti che contano nelle discipline veloci. Impressionante davvero la sua progressione da ore in poi, dal 2019 in poi, terza in Super G, seconda nella libera di quell'edizione dei mondiali. Ha conquistato successivamente la scorsa stagione le coppe di specialità nella libera e nel Super G. Quest'anno ha iniziato col botto in Coppa del Mondo, ottenendo il successo nella prima libera, quella di Val d'Isère. È stata successivamente regolare, ma sempre un pelino dietro, soprattutto rispetto a Sofia Goggia, che è stata colei che ha dominato la scena prima dell'infortunio. E poi a Corinne Sutter ha avuto una flessione di forma a Crans e a Garmisch, forse addirittura pianificata, e poi però è esplosa, letteralmente esplosa questa edizione dei campionati del mondo di Cortina d'Ampezzo. Quella odierna è stata davvero una gara perfetta, nervi d'acciaio, velocità superiore, insomma campionessa del mondo, degna e soprattutto meritevole. Chapeau però anche alla medaglia di bronzo, Lara Gutta Berami. Un piccolo errore nella fase finale del tracciato ha impedito alla campionessa del Super G di vincere anche nella libera, ma insomma due medaglie appese al collo in due gare, c'è da essere semplicemente orgogliosi. E non è ancora finita, lo sappiamo, la sua ambizione, quella di Lara Gutta Berami, si focalizza ora nella prova iridata dello slalom gigante prevista tra qualche giorno a Cortina d'Ampezzo.
E su questo grande successo per la Svizzera torneremo nella pagina sportiva in coda al radiogiornale con le voci delle protagoniste. E veniamo ora, come anticipato, al tragico incidente avvenuto ieri sera nel parcheggio del centro Lugano Sud di Grancia, in cui una ragazza 17enne ha perso la vita. Sull'automobile, l'automobile sulla quale stava viaggiando, guidata da una 20enne, si è ribaltata dopo aver urtato un palo di sostegno della scala di un magazzino. Sui sedili posteriori c'erano 3 ragazzi e uno di loro si trova in pericolo di vita. I dettagli con Cristian Girardoni.
Questa mattina erano ancora lì i segni della tragedia a restituire la dimensione di quanto accaduto ieri sera verso le 23 nel parcheggio di Grancia. L'inchiesta ha il compito di fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'incidente. Già oggi la polizia comincerà a sentire i giovani. Al momento quello che si sa è che un 20enne portoghese domiciliato nel Luganese ha perso il controllo della vettura di un familiare che si è ribaltata dopo aver urtato il sostegno della scala di un magazzino. Ben visibili i segni della frenata. A bordo del veicolo altri 4 giovani, tutti svizzeri domiciliati nel Luganese, di cui 3 minorenni. La 17enne seduta accanto al conducente ha perso la vita sul colpo. Un 16enne ha riportato ferite gravi e, stando a quanto ci ha comunicato poco fa la polizia cantonale, la sua vita è ancora in pericolo. Gli altri 2 passeggeri, un 16enne e un 19enne, hanno riportato ferite di media gravità, ferite lievi invece per il giovane al volante. Un passante ha segnalato quanto accaduto alle forze dell'ordine, che hanno inviato diverse pattuglie della polizia cantonale, della città di Lugano e della Ceresio Sud. Per l'operazione di soccorso dei feriti sono giunti sul posto i pompieri di Lugano e 3 equipaggi della Croce Verde di Lugano. I 4 feriti sono stati accompagnati in ambulanza nei vari ospedali della regione per le prime cure del caso.
I dati ora sull'aggiornamento quotidiano della pandemia, dati che in Ticino riportano 38 nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre per il secondo giorno consecutivo non si è registrato alcun decesso. Lieve aumento degli ospedalizzati che salgono di un'unità per un totale di 79, di cui 13 si trovano in terapia intensiva. Nei Grigioni i nuovi positivi sono 12 e anche qui non si segnala alcun decesso. Aumentano invece le persone ricoverate che salgono ora a 20. Gli attacchi ad Alain Berset sono incomprensibili, opportunisti e non aiutano a progredire nella lotta alla pandemia. Il Partito Socialista difende così l'operato di uno dei suoi consiglieri federali e lo fa nell'ambito dell'Assemblea dei Delegati, tuttora in corso in forma online. Protezione dei più deboli, nuove prospettive lavorative e l'accesso incondizionato al vaccino per tutti, dentro e fuori i confini nazionali. Queste le rivendicazioni del PS. Sentiamo allora l'inviato nel web, Giampaolo Driussi.
Nel mirino di UDC e PLR per quel che sta facendo o non starebbe facendo in quanto a gestione della pandemia, il consigliere federale Alain Berset incassa l'arringa con contrattacco dei vertici del suo partito intervenuti stamattina durante l'assemblea virtuale dei delegati.
Doch anstatt an einer solchen Lösung mitzuarbeiten, versuchen SVP
Al posto di collaborare nella ricerca di soluzioni comuni, come può essere la sospensione dei brevetti sui vaccini, UDC e PLR cercano di guadagnare punti con attacchi incomprensibili al nostro ministro della Salute, ha detto la co-presidente Mattea Maier. Magari raccoglieranno qualche applauso tra le loro fila, di certo così facendo non aiutano nessuno.
Applaus bringen, geholfen ist damit niemandem.
Wir sind stolz darauf, dass unsere beiden Bundesrätinnen und Bundesräte Simonetta.
Siamo fieri di come i nostri due consiglieri federali hanno assunto le loro responsabilità in seno al governo, ha aggiunto l'altro copresidente del PS, Cédric Vermut. Essere responsabili significa anche prendere delle decisioni sulla base di circostanze che non conosciamo e la cosa peggiore sarebbe non prendere decisioni del tutto.
Schlimmer wäre es aber keine.
L'assemblea virtuale dei delegati del Partito Socialista andrà avanti anche nel pomeriggio. In mattinata non c'è stato alcun accenno ai possibili allentamenti che il governo potrebbe decidere nei prossimi giorni, sempre nell'ambito della gestione della pandemia. Oltre a lottare contro quello che è stato definito il nazionalismo dei vaccini, il PS chiede un rafforzamento del servizio pubblico, per esempio nell'offerta sanitaria, maggiore sostegno e protezione delle persone più deboli, nonché nuove prospettive concrete in ambito lavorativo, soprattutto per i giovani.
E restiamo a parlare di pandemia perché l'americana Moderna, produttrice di uno dei vaccini contro il virus, ha chiesto l'autorizzazione alle autorità sanitarie di diversi paesi ad aumentare del 50% il contenuto delle sue fiale per poter così distribuire più dosi in minor tempo. In redazione Paola Nürnberg.
Dalla corsa al vaccino si è passate alla corsa all'acquisto del vaccino. L'urgenza dei paesi di uscire al più presto da un blocco che perdura da un anno con le gravi conseguenze di malati e morti a causa del Covid si è scontrata contro i problemi di gestione dei piani vaccinali che in molti casi hanno subito ritardi nelle consegne eppure nell'avvio delle campagne di vaccinazione. Così l'azienda americana Moderna, tra le principali produttrici al mondo di un siero, ha deciso di dare un colpo di acceleratore proponendo di aumentare del 50% la capacità delle sue fialette, che dalle 10 attuali potrebbero, ottenuto l'ok dei governi, contenere 15 dosi di vaccino. La proposta del gruppo di biotecnologia deve infatti ricevere il via libera dalle autorità sanitarie delle nazioni per le quali è stata chiesta l'autorizzazione. La FDA americana, la Food and Drug Administration, ha consentito ad aumentare del 40% il contenuto di ciascun flacone. Tuttavia, anche se il processo di distribuzione dei vaccini sarà velocizzato, non sarà immediato perché questi cambiamenti richiederanno da 2 a 3 mesi di tempo per adeguare le linee di produzione, che devono essere anch'esse trasformate.
E ora andiamo a Roma.
Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
Lo avete appena sentito, il neo presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha giurato questa mattina al Quirinale nelle mani del presidente Sergio Mattarella insieme a tutto il nuovo governo. Ad un mese esatto dal suo inizio si chiude così ufficialmente la crisi politica che ha dato origine a questo esecutivo di salvezza nazionale che è un mix tra tecnici e politici, tra discontinuità e continuità, volti nuovi e numerose riconferme. Ma ci dice di più la nostra corrispondente Anna Valenti che troviamo in diretta da Roma.
Buongiorno, sì, i ministri del governo Draghi, come dicevi tu appena adesso, hanno giurato al Quirinale in una cerimonia marcata da mascherine, distanziamento e nessuna presenza di pubblico, appunto per le norme anti-Covid. Tra poco Draghi e i suoi 23 ministri si trasferiranno a Palazzo Chigi per il rito del passaggio della campanella con l'ex premier Giuseppe Conte. Dopodiché subito al lavoro con il primo consiglio dei ministri dell'era Draghi.
Anna Valenti, qual è la fotografia che possiamo scattare di questa squadra?
Sì, allora si tratta di una squadra di 23 ministri, di cui 8 profili tecnici e 15 politici, dunque un modello ibrido. Rispetto al precedente esecutivo, il Nord è nettamente più rappresentato e sono solo 8 le donne. Un governo di unità nazionale, chiaramente frutto del compromesso, in equilibrio tra continuità e novità. Tra le molte riconferme, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro della Salute Roberto Speranza, importante per la continuità d'azione nella lotta contro la pandemia. La novità invece è rappresentata dalle figure di alto profilo che Draghi ha messo nei posti chiave, personalità di sua grande fiducia, con cui ha collaborato anche gomito a gomito, come Daniele Franco all'economia, Enrico Giovannini alle infrastrutture e trasporti, Marta Cartabia alla giustizia oppure Roberto Cingolani, che dirigerà il neonato Ministero della Transizione Ecologica, e Vittorio Colao, quello invece della transizione digitale. Due ministeri questi nuovi di zecca. Questa componente tecnica è importantissima perché è a loro che sostanzialmente spetta gestire il piano di ripartenza da 209 miliardi e tutto il pacchetto di riforme necessarie.
Anna, di quale sostegno gode questa squadra di governo e quali sono i prossimi passi che ora lo attendono, che attendono il governo Draghi?
Sì, allora, comincio da quest'ultimo aspetto, archiviato il giuramento, i prossimi fondamentali passi istituzionali del governo Draghi si giocano in Parlamento, dove dovrà ottenere la fiducia. Si ipotizza mercoledì al Senato, giovedì alla Camera, ma vedremo, non è ancora chiaro. Appuntamento importante perché sapremo anche quali le linee programmatiche di questo nuovo esecutivo. Un esecutivo che gode di ampio sostegno, dunque destinato ad ottenere una larghissima maggioranza. Anche se va detto che, malgrado le dichiarazioni di facciata di queste ore, nei partiti i mal di pancia non mancano. I ribelli dei 5 Stelle, delusi, minacciano di votare contro l'esecutivo e forse anche staccarsi dal movimento. In Forza Italia c'è delusione per non avere ministeri di peso e anche nella Lega c'è un po' di nervosismo. Al governo infatti è andata la Lega Moderata di Giorgetti, lontana dal sovranismo populista di Matteo Salvini, una frangia a cui non piace tra l'altro la poca discontinuità col precedente esecutivo. Ovviamente non ci sarà nessun problema sui numeri, ognuno farà quello che deve fare, diciamo, ma di sicuro in queste ore si intravedono già le tensioni che potrebbero rendere difficile la coesistenza armoniosa in questo governo allargatissimo.
Anna Valentin, diretta da Roma. Spostiamoci ora negli Stati Uniti, dove oggi è il giorno della sentenza. Il Senato decide infatti se condannare Donald Trump per incitamento all'insurrezione. Questa è l'accusa contenuta nell'impeachment approvato dalla Camera dopo l'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio. I repubblicani sembrano orientati verso la soluzione. Ieri è stata anche la giornata della difesa dell'ex presidente. Al nostro corrispondente Emiliano Bossa chiediamo di ricordare che cosa hanno detto i suoi avvocati.
Buongiorno. I legali di Trump hanno definito le accuse una menzogna mostruosa e assurda, queste le loro parole. Non hanno contestato il brutale attacco al Capitol, minuziosamente ricostruito in aula dai democratici e avvenuto comunque il 6 gennaio in diretta televisiva. I suoi avvocati hanno però negato qualsiasi legame tra le violenze degli assalitori e la retorica del presidente e le sue ripetute falsità su brogli elettorali mai avvenuti. A loro parere Trump, nel comizio in cui invitava i suoi sostenitori a marciare sul Congresso quel giorno, non avrebbe comunque incoraggiato una insurrezione, ma dicono ha soltanto esercitato il diritto di parola difeso dal primo emendamento alla Costituzione. Opinione questa contestata tra l'altro da oltre 140 giuristi ed esperti anche conservatori e repubblicani. La difesa di Trump, guidata da un avvocato impegnato di solito nei risarcimenti per incidenti stradali, ha usato soltanto 3 delle 16 ore a disposizione e in diversi casi le dichiarazioni dei suoi legali sono state inaccurate o non corrispondenti del tutto alla realtà dei fatti.
Emiliano Boss, tra poche ore dunque il verdetto, una condanna non pare però probabile a questo punto.
Non sembrerebbe proprio. La gran parte dei senatori repubblicani appare pronta ad assolvere Trump. La particolarità di questo processo è che si celebra sulla scena del crimine, cioè il Congresso, e che i giurati stessi sono i testimoni degli eventi di cui si parla. I senatori sono chiamati a giudicare l'ex presidente avendo rischiato essi stessi l'assalto dei suoi sostenitori, perché il 6 gennaio stavano certificando, in aula appunto, la vittoria di Joe Biden. Non dimentichiamo che alcuni di loro, di questi senatori repubblicani, poche ore dopo l'attacco al Capitol che ha provocato 5 morti, una volta tornati in aula, avevano comunque di nuovo contestato il risultato elettorale, basandosi sulle bugie alimentate per mesi dal presidente Trump. Non sorprende che a questo punto siano pronti a votare contro la sua condanna. Servirebbero i 2/3 dei senatori, cioè 17 repubblicani, in aggiunta a tutti i 50 democratici. Questo appare altamente improbabile.
Un verdetto, ricordiamolo ancora, atteso in serata. Emiliano Bossi in collegamento da Washington. Ancora un contributo prima della pagina sportiva. Di nuovo problemi per l'associazione che assicura il marketing e lo sponsoring della Patrouille du Glacier, la famosa corsa di sci alpinismo che si tiene tra Zermatt e Verbier. Il quotidiano valesano Le Nouvelliste oggi parla di mancanza di trasparenza, di problemi nella struttura decisionale dell'associazione, di note spese mal documentate e non solo. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Lo scorso novembre l'esercito aveva temporaneamente sospeso la collaborazione con l'associazione di sostegno, gestione e promozione della Patrouille des Glaciers per questioni legate alla gestione finanziaria. Aveva poi deciso di riprendere il lavoro dopo che il comitato della Patrouille aveva affidato a una società esterna una verifica contabile. Ora, da questo rapporto, come rileva oggi il quotidiano valesano Le Nouvelliste, emergono innumerevoli problemi, quali conti bancari senza doppia firma, documentazione incompleta delle richieste di rimborso spese, mancanza di processi di controllo intorno al pagamento degli stipendi e delle spese, mancanza di gare d'appalto per alcuni contratti. Ed alcune di queste carenze, sempre secondo la perizia, possono scaturire rischi di errore, frode o abuso. A ciò si aggiunge il rapporto dei revisori per l'edizione della Patrouille 2017-2018, che denuncia conflitti di interesse, remunerazioni esagerate e talvolta retroattive, pagamenti effettuati alle famiglie dei membri e una grande opacità nella gestione del sodalizio. Da notare che l'associazione, oltre a contare sull'appoggio logistico dell'esercito, è sovvenzionata da attori pubblici. È proprio per verificare il corretto impiego dei soldi il consigliere di Stato valesano Frédéric Favre, proprio ieri, ha incaricato l'Ispettorato delle Finanze di far luce sulle problematiche sollevate. Intanto l'associazione ha deciso di metter mano ai propri statuti e di dotarsi di una carta etica.
Abbiamo iniziato il radiogiornale con la grande prova dell'Elvetica e Mondiale di Cortina. Ci torniamo ora più ampiamente nella pagina sportiva. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.